Di nuovo buonasera a tutti e a tutte. Benvenuti a questo appuntamento settimanale con il Centro Studi Biblici per il commento oggi in lingua italiana del Vangelo della Domenica. E vogliamo ascoltare il testo di Giovanni 15, 9-17 e la sequenza successiva del Vangelo di domenica scorsa. Domenica scorsa abbiamo visto abbiamo spiegato quella immagine bellissima di Gesù come la vite e i discepoli come i tralci, un'immagine ricca di fecondità, di vita, di crescita, di frutto garantito. Ebbene, Gesù in quel contesto, siamo nel contesto della cena, al Vangelo di Giovanni, al capitolo 15, ripeto, versetti 9-17, Gesù continua a spiegare ai discepoli in che modo si deve stabilire il rapporto con lui. Come devono sentirsi i discepoli, la sua comunità, il suo gruppo, in sintonia con lui? E comincia così Gesù. Come il Padre mi dimostrò il suo amore, così io vi ho dimostrato il mio. Rimanete in questo mio amore. Se compirete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io continuo a compiere i comandamenti di mio Padre e rimango nel suo amore. Gesù e sta dicendo ai suoi discepoli in che maniera si può esprimere la comunione con lui. La comunione con Gesù non riguarda un senso, possiamo dire, di ammirazione, che siamo molto attratti dalla sua figura, che lo esaltiamo perché lo riteniamo una persona importante. No, no, Gesù dice che se vogliamo rimanere in comunione con lui, dobbiamo compiere i suoi comandamenti rimanendo nel suo amore. Ora, il problema che si pone da questa frase di Gesù, quali sono i comandamenti di Gesù? Perché se noi andiamo nel Vangelo, sfogliamo le pagine del Vangelo di Giovanni, non troviamo da nessuna parte che Gesù abbia dato un elenco di comandamenti, una specie di lista che debba servire da prontuario alla comunità per sapere come comportarsi. Gesù questo non l'ha fatto mai. Non c'è nel Vangelo di Giovanni nessuna pagina dove si elenchino i comandamenti. Eppure Gesù dice che se compirete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore e questo permette allora la comunione con lui. Allora Gesù qui sta spiegando una cosa molto importante. Gesù ha dato alla sua comunità un comandamento solo, il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma un comandamento che di per sé sembra quasi un paradosso perché il comandamento al suo centro presenta l'amore reciproco fra i discepoli. Ma noi sappiamo che se c'è una cosa che non si può comandare è l'amore. Io posso ordinare tante cose a un altro, questo mi può obbedire, ma non posso chiedergli di amarmi perché l'amore è qualcosa libero, libera e spontaneo, non si può imporre a nessuno. Gesù ha usato il comandamento, parlando dell'amore, vi do un comandamento nuovo, per sostituirlo o sostituir, a tutti quelli, sostituirlo con tutti quelli di Mosè. Cioè, Gesù parla di comandamento per dire non valgono più nella vita del credente tutti i comandamenti della legge, adesso vale uno solo, quello che io vi do e che per quello Gesù chiama il comandamento nuovo. Ovviamente questo comandamento riguarda l'impegno che i discepoli, per essere riconosciuti come discepoli di Gesù, devono manifestare di un amore reciproco. Per cui al centro della vita di Gesù, scusate che è scattato il telefono, ma lo spegniamo subito, al centro del messaggio di Gesù non c'è una dottrina, ma c'è una proposta, un invito ad amare, ad essere accoglienti nell'amore gli uni con gli altri. Allora, noi sappiamo che quando uno deve amare, deve orientare la propria vita per amare, per far del bene, anche questo comporta degli impegni. Non si ama a parole soltanto, anzi, non è la maniera migliore di amare. Si ama con i gesti, con gli atteggiamenti, con i fatti, con le opere concrete. Quindi, quando Gesù dice: se compirete i miei comandamenti, significa se metterete in pratica le esigenze dell'amore. Cioè, se voi, amandovi gli uni gli altri, sarete capaci di realizzare tutto quello che l'amore reciproco richiede, come la generosità, la misericordia, il servizio, la solidarietà, la comprensione, la pazienza, eccetera, eccetera. Quindi Gesù dice che questi sono i suoi comandamenti, cioè tutto quello che significa mettere in pratica il comandamento dell'amore. Un comandamento, tra l'altro, dove Dio è assente e e anche Gesù stesso non chiede niente per sé, ma chiede soltanto che i suoi si amino gli uni gli altri come lui ha amato loro. Ecco, mettendo in pratica questo comandamento, vivendo le esigenze dell'amore, allora si può stare uniti a Gesù, si può rimanere nel suo amore. E Gesù parte da un'esperienza profonda che lui ha avuto con il Padre. Così come il Padre mi ha dimostrato, mi dimostrò il suo amore, così io vi ho dimostrato il mio. Quindi quello che il Padre ha dimostrato a Gesù non è perché gli torni indietro, ma il Padre vuole che Gesù a sua volta lo dimostri agli altri. E così dobbiamo fare anche noi. L'amore che abbiamo ricevuto da Gesù non deve tornare a lui, ma deve arrivare ad altri. L'amore, questa è un'immagine bellissima che Giovanni ci sta presentando attraverso questo insegnamento di Gesù, è come una onda che si spande. Non è qualcosa di centripeto, qualcosa che torna al suo centro, ma l'amore è qualcosa di centrifugo, usiamo questa espressione, che si diffonde sempre di più, come una onda che si espande sempre di più. Quindi quando Dio ha dimostrato, il Padre ha dimostrato l'amore a Gesù, non voleva niente per lui. Gesù ha capito questo in modo tale che anche lui ha dimostrato l'amore ai suoi, come io vi ho dimostrato il mio. Allora Gesù chiede di rimanere in quest'amore, cioè Gesù chiede di rimanere in questa onda vitale, di inserirsi in questa onda per propagarla il più possibile. Quando noi ci inseriamo in questa onda di amore, noi non cerchiamo niente per noi stessi, ma amando noi facciamo sì che questa onda si espanda sempre di più. È come una specie di cerchio su una superficie che si va sempre diffondendo, sempre più grande, e va coinvolgendo altre persone che a loro volta, anche loro si inseriranno in questa onda, si dedicheranno a vivere queste esigenze dell'amore e faranno sì che questa onda, questa realtà viva, si espanda sempre di più, si incrementi, si diffonda, aumenti la sua potenza. Quindi questo è quello che Gesù chiede per essere in comunione con lui. Non ci sono le pie devozioni, non ci sono gli atteggiamenti, possiamo dire, un po' bigotti, queste forme di esaltare, di ammirare. No, no, Gesù queste cose non le ha mai chieste. Gesù chiede di vivere le esigenze dell'amore per poter rimanere con lui ed stare, in piena sintonia con lui. Gesù spiega anche il perché di questo insegnamento. Vi lascio detto questo perché vi portiate dentro la gioia mia e così la vostra gioia giunga al colmo. Questo è bellissimo, sapete. Gesù, dando questo insegnamento, questa testimonianza ai discepoli, lo fa con uno scopo solo, che il discepolo, la persona umana, possa essere pienamente felice. Per cui, quando si vive in comunione con Gesù, quando si mettono in pratica queste esigenze dell'amore, non si può essere persone pessimiste. Persone che vanno sempre lamentandosi, che portano il grugno dappertutto, che parlano male di tutto. Cioè, quando uno vive questa comunione con il Signore, Gesù dice, questo porta a una gioia che arriva al colmo, che la gioia sia piena. Gesù parla per la prima volta di gioia nel Vangelo di Giovanni. Quindi questa è la finalità dell'insegnamento e questa è la volontà del Padre, la nostra felicità. Dio ci vuole persone gioiose. Persone che vivendo queste esigenze dell'amore trovano il senso autentico della vita e che sanno affrontare qualunque situazione con quella lucidità, con quel coraggio, con quell'apertura, che anche se sono situazioni difficili, la gioia non ti viene mai tolta. Quindi quando Gesù parla di una gioia che arriva al colmo, non è qualcosa di passeggero, non è la giornata che mi va tutto bene, dico quanto sono contento, ma la gioia che Gesù rivolge o propone ai suoi è qualcosa che distingue la vita del discepolo pienamente e in maniera continua. Il bello di stare in comunione con Gesù è che noi sentiamo dentro questa pienezza di vita, questa serenità che è anche gioia, che è anche fiducia, che è anche ottimismo, che è anche volontà di continuare a diffondere questo cerchio di amore. Gesù allora insiste, questo è il comandamento mio, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Gesù lo ripete un'altra volta il comandamento. Vedete, il fatto della gioia lo ha inserito tra le esigenze dell'amore, se rimarrete nel mio amore, se compirete i miei comandamenti, le esigenze dell'amore, rimarrete nel mio amore, e poi questo è il comandamento mio, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Uno si può chiedere, ma come mai si è arrivato a perdere nella nostra vita come credenti, nella nostra realtà come comunità, questo insegnamento di Gesù? Come mai la fede cristiana è diventata un insieme di dottrine? Al centro della nostra vita è subentrato il catechismo, la dottrina, il precetto, gli obblighi, la morale. Come mai si è perso il centro del messaggio di Gesù, che viene qui ricordato da Giovanni? Al centro della parola di Gesù c'è soltanto l'amore reciproco fra le persone, non c'è nient'altro. Quindi noi non possiamo spostare questo centro della nostra vita, noi non possiamo lasciare da parte queste parole fondamentali di Gesù per dare spazio appunto a dottrine, tradizioni, pratiche religiose, comportamenti morali, non lo so. Quello che veramente Gesù vuole che ci sia al centro della vita del discepolo è questa testimonianza di un amore reciproco, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati e come ha amato Gesù ai suoi, in questo contesto della cena, lavando i piedi, facendo un servizio che era riservato ai servi o agli schiavi, alle persone ultime. Gesù si pone proprio in una condizione di ultimo perché tutti possano essere i primi. Gesù appunto ancora aggiunge: nessuno ha un amore più grande per gli amici di uno che consegna la propria vita per loro. Ecco, quando uno veramente rimane in sintonia con Gesù, ecco che manifesta questa volontà, questa apertura di dare vita agli altri. Qui Gesù non sta parlando di una, possiamo dire, anche di una vita che viene data anche fino ad affrontare la morte. Dare la vita in questo senso significa, o consegnare la vita, significa orientare tutto se stessi per il bene degli altri. Certo, può succedere, come è stato per Gesù, che si arrivi anche ad affrontare la morte, ma qui Gesù non sta dicendo che bisogna morire per dimostrare la qualità di questo amore, ma bisogna che ogni momento della nostra vita questo amore sia al centro delle nostre azioni, del nostro pensiero, del nostro rapporto con gli altri. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. No, non vi chiamo servi, perché un servo non è al corrente di ciò che fa il suo signore. Voi sempre vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che udii da mio padre ve l'ho comunicato. Vedete allora come gli effetti di questo insegnamento, di una realtà di amore che è accoglienza reciproca, si vedono ora in queste parole di Gesù. Gesù dice che il rapporto che lui ha stabilito con i suoi discepoli non è stato mai quello di un padrone con un servo, con un inferiore, o di un maestro con un discepolo. Come la legge insegnava, nella legge era così il rapporto: chi insegnava o chi aveva l'autorità per istruire, che aveva dei ruoli particolari nella società del tempo, occupava un ruolo di potere nei confronti di chi non avevano questi privilegi o queste prerogative o queste preparazioni, eccetera. Allora Gesù dice che lui ha sempre chiamato i suoi amici. Questo è il rapporto che ci distingue con Gesù. Non siamo servi di nessuno, non siamo inferiori a nessuno, ma lui dice: il Signore, tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho comunicato. Vedete come quella onda vitale, così come Gesù ha ricevuto l'amore del Padre e lo ha manifestato ai suoi, così tutto quello che il Padre le ha rivelato non se l'ha tenuto per sé, ma lo ha fatto conoscere a noi. Quindi siamo anche noi nella stessa dimensione sua. Quindi queste sono le conseguenze di un amore vero, che l'altro si situa alla stessa posizione, alla stessa uguaglianza, che non ci sono gerarchie, non ci sono situazioni di dipendenza, chi sta sotto che deve ubbidire o che deve fare e chi da sopra comanda, dirige, controlla la vita degli altri. Quindi Gesù dice una cosa molto importante: voi siete miei amici e io non vi ho chiamato mai servi. Quindi questa immagine dell'uomo che è sottomesso a Dio, che deve offrire la sua vita a lui, che si sente indegno, che si considera come qualcosa di inferiore, sono tutte delle invenzioni e sono tutte delle imposizioni fatte dalla religione stessa, che non permettono di cogliere la novità di questa parola, di questo annuncio che ha fatto Gesù, che noi siamo gli amici suoi e lui ci considera come la cosa più intima, quella più vicina, quella con la quale si può veramente sentire la massima comunione. Non avete scelto voi me, io ho scelto voi. E ho stabilito che andiate, produciate frutto e il vostro frutto duri. Così qualunque cosa chiediate al Padre in unione con me, ve la darà. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. La terza volta che Gesù parla di questo amore reciproco. E questo amore garantisce anche, ripeto, la comunione, anche l'unione con Lui. Tante volte possiamo dire, o fino al punto di la piena identificazione con Lui. Per questo Gesù dice: qualunque cosa chiedete al Padre in unione con me, ve la darà. Cioè, quando noi viviamo la comunione con Gesù, siamo in un rapporto di massima sintonia, di massima anche adesione, è vero che la nostra preghiera al Padre sarà sempre all'insegna di questa sintonia. Noi non chiederemo al Padre cose che non siano per incrementare la nostra capacità di amare e per diventare persone ancora più coraggiose o più, possiamo dire, più capaci di poter rivolgere agli altri un amore sempre di qualità migliore. Quindi Gesù dà anche questa fiducia ai suoi discepoli: qualunque cosa chiedete, ecco, il Padre ve la darà, però vivendo in questa comunione con Lui. E Gesù ricorda che l'iniziativa l'ha presa Lui, che è stato Lui a scegliere i discepoli e ha scelto gente comune, non ha scelto dei superman, non ha scelto dei puri, non ha scelto di persone che appartenevano ai circoli ufficiali del potere religioso politico, ma Gesù ha scelto gente semplice, con i loro limiti, ma questa gente è stata oggetto dell'amore suo e questo amore li ha trasformati. Allora Gesù vuole che da questa trasformazione, ecco, il discepolo possa dare molto frutto e che questo frutto rimanga per sempre. Questa è allora l'obiettivo, la missione del discepolo: dare vita. E come dicevamo anche la settimana scorsa, quando uno dà vita, quando uno produce frutto, il frutto non lo tiene per sé, ma il frutto lo offre, lo regala, lo comunica a chi gli sta vicino. Vale, grazie della vostra attenzione. Se ci sono adesso domande o interventi, commenti, benvengano. Possiamo dedicare qualche minuto anche a un po' di dibattito. Vedo che si è collegato anche il nostro amico carissimo Amaro da Lisbona. Buona tarde, Amaro. E Giovanni e Giovannino da Procida. Riccardo, quando dice "come io vi ho amato", si riferisce alla lavanda di piedi, giusto? Ti è piaciuta la foto del mare di Procida? Sì, molto bella, l'ho vista in treno mentre venivo da Roma, carinissima, piena di romanticismo. Grazie, grazie Giovanni, Giovannino. Sì, quando Gesù, ovviamente l'espressione più recente dell'amore è stato la lavanda dei piedi, ma la lavanda dei piedi non è altro che la sintesi di tutto l'amore che Gesù ha sempre rivolto ai suoi. Certo, come dicevo prima, Giovannino, l'amore non si può esprimere a parole, per questo siamo tutti molto bravi. L'amore si deve esprimere con gesti concreti e per esprimere questi gesti io mi devo impegnare, mi devo anche sforzare, devo lasciare da parte i miei interessi e occuparmi dei bisogni o degli interessi degli altri. Queste sono le esigenze dell'amore che Gesù dice che i suoi discepoli devono attuare per poter vivere in comunione con Lui. Però Gesù, ecco, come tu ben ricordi, queste cose non le ha fatte come un maestro dalla cattedra facendo una bella predica, ma Gesù per primo si è messo a lavare i piedi, dicendo: così si dimostra l'amore, quando tu puoi offrire un servizio generoso, gratuito, perché l'altro stia meglio, e per rompere qualunque divisione, per superare qualunque divisione o per abbattere appunto qualunque gerarchia, qualunque situazione di dipendenza o di dominio che si possa creare all'interno della comunità. Questo Vangelo ci fa capire che nella comunità non ci sono superiori, non ci sono inferiori, ma nella comunità siamo tutti uguali, seppur diversi, ma questa uguaglianza che è effetto dell'amore reciproco. Soltanto quando ci amiamo veramente ci sentiamo uguali tra di noi. Chiara e Pierfilippo: l'unica cosa che possiamo chiedere è il dono dello Spirito, la cosa che possiamo ottenere è la pace e la gioia. Bueno, bene Chiara, certo, lo Spirito è questa capacità di amore che Gesù continuamente fonde su di noi, ma noi possiamo anche chiedere essere sempre persone più capaci di manifestare questo amore, di essere più coraggiosi nel testimoniarlo, nel creare realtà dove si possa vivere questa buona notizia. Per cui noi possiamo chiedere al Padre, questo dice Gesù, che è una cosa che la comunità fa in comunione con Lui. Noi possiamo chiedere al Padre tutto quello che nella nostra vita sentiamo che ancora non è in piena sintonia con questo insegnamento. Ciascuno sa che parte della propria vita ancora fatica a inserirsi in questa onda vitale. Allora il Padre ci dà questo regalo di farci crescere, di farci diventare sempre persone più capaci di amare. Franzi da Cagliari, amare però non significa dover subire umiliazione. No, no, assolutamente. Gesù, non si è esposto mai all'umiliazione. Gesù ha risposto sempre ai suoi avversari con molto coraggio e sfrontatamente. Gesù non è stato mai zitto di fronte all'ingiustizia. Gesù ha parlato sempre, si è esposto sempre e Gesù anche ha pagato con la propria vita, si è giocata la pelle per questo. Quindi amare non significa umiliarsi, non significa mettersi in situazione che l'altro ti possa così denigrare, ti possa fare star male. L'amore deve essere qualcosa che serve per crescere nei rapporti. Ovviamente noi dopo sappiamo come tutelare la nostra dignità, perché per amare io non mi devo solamente, non devo perdere la mia dignità, non mi devo umiliare. Questo non è amore. Allora, se mi devo umiliare, vuol dire che è qualcosa che fa male a me. L'amore non deve far mai male, anche se io amando una persona posso ricevere disprezzo o posso ricevere rifiuto. Bene, però io l'ho fatto, il mio amore l'ho manifestato. Certo, il disprezzo di quella persona, il rifiuto, non comporta che io mi debba umiliare o che io debba ricevere dei torti. Questo no, assolutamente. Buoni sì, tonti no, dice Gesù. Dire che Gesù ci ha scelti, li ha scelti, potrebbe essere interpretato in modo ambiguo. No, no, Silvana, è chiarissimo. Cioè, vuol dire che non è che noi, cioè, questo era tipico della religione giudaica: il discepolo sceglieva il maestro. Cioè, un discepolo diceva: voglio andare a prepararmi nella scuola di Gamaliele, o nella scuola di Shammai, o nella scuola di Hillel. Quindi il discepolo si sceglieva la scuola, così come noi scegliamo l'università dove vogliamo andare per prepararci. Ma Gesù cambia questo rapporto, perché ovviamente scegliendo il maestro uno si metteva ai suoi comandi, è Gesù che sceglie i suoi. Scegliendo i suoi, Gesù sa che sono persone comuni, sa che sono persone che valgono come possono valere le persone semplici, però sa che ricevendo il suo amore queste persone possono diventare persone grandi. Quindi è bello che sia Gesù a prendere l'iniziativa, perché se fossimo noi a sceglierlo, magari noi non ci saremmo mai così generosi. Sì, io voglio scegliere Gesù, dire, ma io non sono all'altezza, ma io non servo, ma io ho tanti limiti, ma io ho tanti difetti. Quindi la persona stessa si tirerebbe indietro. Quindi è Gesù che sceglie per evitare questo tipo di autopunizione che uno può fare e soprattutto per dimostrare che l'iniziativa la prende sempre lui. Questo è bellissimo da parte di Gesù. Giuseppe, da Portici, onda vitale, ricevete lo spirito d'amore e da chi si sente attratto da questo amore di comunità prima ricevuto dal profuso, cancellate l'iniezione. È la stessa, certo. Noi entriamo in questa onda vitale. E quando riusciamo anche a diffonderla con la nostra presenza, con il nostro apporto, facendo anche coinvolgere altre persone, anche loro si sentono a loro volta aperti e disposti ad aumentare questa onda, quindi gli viene cancellata la direzione sbagliata di vita. Certo, quando uno si inserisce nell'onda d'amore, lui certo dovrà fare anche un percorso, un processo però ovviamente inserirsi in questa onda vitale significa che io con la mia vita non voglio mai, non vorrò mai, non voglio mai fare del danno a nessuno. Tante volte non riesco a fare del bene come vorrei, però ecco, l'onda mi porta sempre a questo tipo di crescita, sicuramente. Luisa, come si fa ad avere sempre un aspetto gioioso? Io faccio tanta fatica. Bene, allora io ti direi una cosa, basta non lasciarsi prendere dalle apparenze, Luisa, perché spesso la fatica che noi facciamo è essere gioiosi perché siamo troppo colpiti da notizie brutte, da situazioni strane, da persone che si comportano male. Tutto questo ci condiziona molto pensando che la realtà sia questa. Noi non dovremmo credere a queste apparenze, noi dobbiamo chiedere che certo il male esiste, la corruzione dilaga, tutto quello che volete, ma Dio vede la realtà in un modo diverso. Dio guarda sempre al bene, anche se è un bene microscopico, anche se è qualcosa di nascosto, di non evidente. Quindi se noi riusciamo ad avere questo sguardo divino, se noi riusciamo a guardare come Gesù guardava le persone, li guardava sempre con una grande passione, con una grande interesse, con una grande misericordia, noi impariamo e recuperiamo questo aspetto gioioso. La nostra gioia viene a mancare quando noi siamo troppo determinati, condizionati da come le cose vanno. Quindi bisogna, e soprattutto bisogna avere questa immagine sempre presente di un Dio che vuole la mia felicità. Noi l'aspetto gioioso, Luisa, non ce l'abbiamo perché ci hanno insegnato sempre il contrario. Tutto quello che era gioia, che era allegria, che era piacere, tutto è stato identificato come peccato, 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 peccato. Bisogna rompere con tutto questo, questa falsità e ragionare in modo diverso. Dio vuole la nostra felicità. Ovviamente la nostra felicità non si costruisce da sola, ma la nostra felicità noi la possiamo toccare con mano quando ci occupiamo del bene degli altri. Così siamo gioiosi veramente. Franzi da Cagliari, come si può iniziare ad amare come Gesù? Bene, guarda, basta lasciarsi prendere dalla propria umanità. Gesù era uomo come noi, quindi il fatto che io mi impegno ad essere gentile, che io mi impegno ad essere paziente, a essere tollerante, che comincio a mettere da parte pregiudizi che mi posso portare da tempo, di tipo razziale, di tipo sessuale, di tipo religioso, non lo so. Quindi piccoli gesti che danno, diciamo, un po' l'avvio a impostare la propria vita in un modo tale che poi da questo amore nasce sempre un amore più grande, e dai piccoli gesti nascono gesti più grandi ancora. Gioacchino, Riccardo, nel testo greco quale termine c'è per la parola amore? C'è agape, certamente, sì. È l'agape, l'amore. Serenella Bologna, noi siamo quasi tutti cristiani, però la società porta ad essere superiori o subalterni. Sì, è vero, Serenella, che la società è organizzata in un modo che c'è il capo, c'è il dipendente, c'è chi comanda, c'è chi deve seguire. Però se noi vogliamo creare una società veramente come Gesù ce la propone, noi possiamo usare questi ruoli di capo, di dirigente, ma non per sfruttare o per umiliare gli altri, ma per rendere migliore il lavoro degli altri. È ovvio che una fabbrica ci vuole un dirigente. Ma questo lavoro del direttore non lo farà per fare sputare sangue ai suoi lavoratori, ma lo farà perché i laboratori lavorino sempre meglio. Quindi noi dobbiamo imparare a usare a applicare i nostri ruoli in un senso umano. Anche il professore o il cattedratico, il medico, cioè i ruoli sono diversissimi. Non vuol dire che allora siamo tutti uguali da questo punto di vista, i ruoli sono diversi. Ho detto prima che siamo tutti uguali, seppur diversi. Però l'importante è che questa diversità non venga usata per fini loschi, per farsi più forti, più prepotenti, per umiliare, per trattare male. Questo no. Allora ecco, questa è la crescita alla quale Gesù ci invita e noi possiamo raggiungerla già se rimaniamo uniti a Lui. Scusa se esco dall'argomento, mi dice chi era esattamente Barrabba? Beh, Barrabba era un delinquente, era un criminale, un ribelle anche violento, e il nome significa figlio del padre, Bar Abba. È tutto un programma perché quando chiederanno a Pilato di liberare Barrabba invece di Gesù, Gesù che è figlio del padre, ma il padre che dà la vita, Barrabba si manifesta come figlio del padre, il padre che la toglie, il violento, l'omicida, il brigante. Giovannina da Procida, la paura è almeno per me, che pur facendomi servo degli altri, punti ad essere il primo dei servi. La sindrome di Pietro, insomma. Ma sì, dopo uno anche dal servizio si può anche dare un po' delle arie, c'è un po' questo narcisismo, questo io sono più bravo. Ecco, per quello, Giovannino, noi non possiamo vivere la nostra realtà di fede da soli, dobbiamo stare un po' con gli altri e se gli altri percepiscono questo atteggiamento, magari una parola detta in un modo giusto ci può servire, aiutare per evitare di fare sempre i primi della fila o i primi della classe. Questo sappiamo che succede così. Essere servi non significa essere sempre i primi a servire. Essere servi significa che io lascio che anche l'altro faccia il suo servizio, no? Cioè, c'è questa delicatezza di lasciare all'altro lo spazio per fare anche lui le cose. Non siamo sempre noi più bravi che dobbiamo fare sempre tutto. Allora, la vita di comunità, Giovannino, ci aiuta anche a capire queste dinamiche e tante volte loro, chi sta attorno a noi, vedendo il nostro atteggiamento, dicendo una parola in questo senso, ci può aiutare ad essere un po' più attenti. Maria Vittoria, penso sia Maria Vittoria, MV, sovente nelle omelie si sente parlare di amore, ma in un modo triste che non comunica gioia. Sì, guarda, questa è la cosa più comica che può succedere. Come si può fare una predica a parlare dell'amore con una faccia del 2 novembre? O come si può parlare dell'amore puntando il dito? O come si può parlare dell'amore dicendo che non si possono avvicinare alla comunione i divorziati e gli sposati? Come si può parlare dell'amore escludendo già le persone in anticipo? Vedete, è una cosa ridicola. Ma se la gente, Maria Vittoria, penso che tu sia, se la gente quando vede uno parlare così, si alzasse e andasse via, magari questo ci si ragionerebbe un attimo e direbbe: ma io non posso fare un servizio così scadente, perché il mio compito come presbitero è di comunicare la gioia del Vangelo a chi viene a partecipare all'Eucaristia. Quindi, se la gente si alzasse e andasse via, magari queste chiese piano piano vanno chiuse perché, per mancanza di personale, e magari si comincia da capo in maniera nuova, in maniera più seria, più convincente, più leale. Giovannino da Procida, Barrabba, letteralmente figlio del padre. Franci da Cagliari, se hai ragione, ci hanno messo in testa tante fesserie. Sì, guarda, era il nostro amico Castiglio, diceva: io non capisco perché le cose buone della vita o sono peccato o fanno male alla salute. Ma è possibile che i piaceri devono essere sempre controllati dal dottore, o in questo caso anche dal prete per la morale? Quindi bisogna ragionare in una maniera diversa. Noi dobbiamo essere felici, questo vuole il Padre per noi. E come dicevo prima, la felicità non mira a se stessi, ma a soddisfare i propri piaceri. Ma la felicità consiste nel far piacere agli altri, nel far che gli altri stiano bene. Questa è la felicità. Serenella da Catania, ma dire i no rientra. Certo, anche Gesù ha saputo dire i no, di fronte a ingiustizie, di fronte anche a soprusi, di fronte anche a angherie. Certo, quando è no, è no. Non è che amare bisogna dire, fare finta di essere bravini, buonini, no, suorine, no, no. Quando ci vuole, ci vuole. Gesù anche si è arrabbiato nella sinagoga di Cafarnaum, se l'ha presa a morte con i farisei, ma non li ha fulminati, certamente, però si è arrabbiato moltissimo con i farisei. Franzi da Cagliari, la vita di comunità. Se non si frequenta nessuna comunità, come si fa? Bene, bisogna anche costruirla, bisogna anche crearla. Però per essere comunità, Franzi, non bisogna che tutti viviamo sotto lo stesso tetto, facciamo le stesse cose, basta anche trovarsi il giovedì, e magari un po' di più, con delle persone che condividono questo progetto, questa gioia della buona notizia. Grazie alla Modena, sei forte Riccardo, grazie. Sì, ho fatto una giornata oggi piena a Roma con la scuola in treno e poi che sono passato, ci tenevo a passare ad Alberto per farle un saluto, stare vicino al momento della mancanza della mamma. Riccardo, mi aiuta a seguire la celebrazione delle comunioni che devo subire? Patrizia, io scapperei subito, guarda, malamente non ti invidio, sarà un tormento per i canti veramente noiosi, per la lunghezza di tutto e per la maniera che hanno loro di impostare la celebrazione, che è una cosa veramente. Però non lo so, magari questi del tuo posto sono bravi, magari, non lo so. Un attimo che chiedo, chiudo la registrazione, un attimo solo, eh.